Ok, penso che possiamo incominciare e lasciare lo spazio ad eventuali domande. Prego.
Oggi stavo leggendo un amico di Ajahn Chah.
Sì.
E lui era, certe volte era molto intenso, molto severo. Non so se è severo la parola giusta, ma mi domandavo perché in Occidente gli insegnanti sono un po' più morbidi forse.
Allora, tu presto incomincerai la formazione e non è escluso che troverai anche questo lato più severo ed austero. Però sì, in effetti c'è una grossa differenza inizialmente fra l'approccio occidentale e quello asiatico. E la grossa differenza è dovuta dal fatto che in Asia si parte già con un senso di fiducia e di fede, se non addirittura di fede, nei confronti della tradizione e anche spesso dell'insegnante. Questa qualità non c'è inizialmente in Occidente. Si viene a costruire nel tempo, conoscendoci, apprezzandoci, e ciò in qualche modo determina delle modalità di relazione differenti, soprattutto all'inizio, altrimenti spezzi subito la relazione. Tu consideri che ci vogliono mesi per creare un senso di fiducia reciproco, e attraverso questo senso di fiducia reciproco quindi aprirci all'ascolto, e qualche frase sbagliata per ritornare a zero o addirittura per togliere questa apertura, questo credito che ci diamo reciprocamente. Dobbiamo stare quindi abbastanza attenti, anche perché poi devi considerare che ci sono alcune generazioni di distanza fra noi e il mondo di Ajahn Chah, e noi che siamo, fra me e te c'è una generazione di distanza, è cambiato tantissimo il modo di relazionarsi anche all'interno della famiglia, come i genitori gestiscono i rapporti con i figli. Con la mia nipotina si scherza, se qualcuno alza la voce gli dico: telefona al telefono azzurro, a quello della protezione dei bambini. Lei: sì sì, ora chiamo. non era così, anche come siamo cresciuti noi a scuola. Alcuni di noi si ricordano i maestri che picchiavano. Ci davano gli scappellotti, ci tiravano le orecchie, cosa impossibile da pensare oggi. Quindi sono questi due elementi, vanno tenuti di conto. Parliamo a generazioni che per molti aspetti possono essere differenti, anche se poi dopo i chilesa, le contaminazioni sono immancabilmente le stesse. Avidità, odio e illusione non sono cambiate, ma alcune aspettative che ci sono verso la tipologia di insegnamento bisogna dare tempo affinché possano maturare. Tu pensa solo all'iconografia classica, o meglio alle foto dei monaci. Vedi, c'è tutto un filone di foto dove i monaci sono di pietra e non traspaiono emozioni, e foto in cui i monaci invece sorridono e sono accoglienti. Se la tua foto va in Thailandia, falla seria. Se la tua foto gira in Occidente, falla sorridente. Quindi ci sono anche delle aspettative proprio da parte delle persone. Per noi qui in Occidente il monaco deve ridere, in Asia il monaco deve essere austero, almeno nel legnaggio della foresta. Però non è sempre possibile parlare e adottare questi atteggiamenti gentili o di compromesso o talvolta addirittura condiscendenti. Non vi stupite se prima o poi, rimanendo a lungo nel monastero, si possa vedere anche l'aspetto più di disciplina, di rigore, di austerità. E lì ricordatevi che date fiducia al sistema e all'insegnante, non necessariamente è perché è di cattivo umore, non vi vuol bene o cose di questo tipo, è perché ora bisogna dire basta. E può capitare, è capitato qui fra di noi, che arriva e dici basta, questa cosa non funziona, tutto in disordine, com'è che non prestate attenzione a questo aspetto? Siamo qui per lasciare andare i nostri attaccamenti o per accumularli, quindi ci può essere anche in quella fase in cui il gruppo monastico, i monaci diventano perlomeno più assertivi. E anziché lasciare, ok, fai come vuoi, ti dicano si fa così. E qualora accada, non tiriamo fuori subito lo spirito ribelle che è noi è basato su un'idea molto limitata di libertà, ovvero quella personale. Cerchiamo di capire se ha un senso quello che ci viene detto. E se ha un senso, cerchiamo di avvicinarci il più possibile ai consigli, alle indicazioni che abbiamo ricevuto. Qualora questo avvenga non è facile per nessuno, ecco perché si tende prima a privilegiare un approccio morbido. È difficile dire di no, come è difficile ricevere dei no. Vi posso assicurare che i no che vengono detti sono spesso molto meditati e vengono valutate le varie opzioni con dialoghi magari interiori fatti durante la giornata per capire attraverso le parole che ti vengono in mente quali sono quelle più adatte, dove senti che quella parola, per quanto sia decisa, c'è spazio affinché non necessariamente ferisca. E è difficile dire di no, anche perché tutti noi alla fine preferiremmo essere amati, però e sappiamo che nel momento che dici un no metti in gioco qualcosa. Però è anche vero che abbiamo dei doveri nei confronti della nostra pratica e nei confronti di questo posto, per cui è necessario che ognuno di noi mantenga determinati comportamenti, determinati standard, e se qualcuno fra di noi non è in grado da solo di farlo, e l'atteggiamento morbido non funziona, allora dobbiamo essere più incisivi. Ma questo lo puoi fare se sai che l'altra persona ha in qualche modo una base di fiducia nei tuoi confronti. Altrimenti, se lo fai, il rischio è che si spezzi qualcosa. Meno fiducia c'è e più il rischio è che si spezzi qualcosa. Nel momento che si spezza c'è sempre un momento di disagio per tutti, ma alla fine ricordatevi che non siamo qui semplicemente per evitare i disagi, ma siamo qui per comprendere come mai ci creiamo problemi, come mai ci creiamo sofferenza, quindi non cadiamo nella trappola del volere evitare a tutti i costi le difficoltà. La nostra base di partenza sono le quattro nobili verità, quindi è attraverso la sofferenza che in qualche modo ci renderemo conto dei nostri attaccamenti. E uno dei nostri attaccamenti più grossi è spesso quello di volere essere apprezzati da tutti, ma e quindi evitare i conflitti, almeno in un contesto come questo monastico. Fuori no, fuori spesso è l'opposto. Può di essere qualcuno, qualcosa, ci va bene anche essere odiati. In un contesto come questo ognuno privilegia la pace. Ma questa pace deve venire dal lasciare andare gli attaccamenti, non semplicemente dal fatto che evitiamo ogni possibile discussione, anche quelle che in quel caso sono necessarie per mantenere armonia nella comunità, sostenere la nostra pratica spirituale. Ma vi renderete conto che in ogni caso adottare questa soluzione più assertiva, più incisiva, richiede un disperdio di energie, è faticoso. Possibilmente quindi optiamo per la prima soluzione e poi dopo, se non funziona, dobbiamo fare qualcosa spesso. Paradossalmente per il benessere nostro e della comunità. E allora tiriamo fuori qualche no. C'è anche un'altra differenza che ora mi sovviene, che è quella che gli asiatici generalmente hanno meno sensi di colpa. La loro mentalità non è impostata sui sensi di colpa, per cui se non gli fai perdere la faccia incassano bene, mentre gli occidentali se gli dici guarda, metti questo cucchiaio sulla destra invece che sulla sinistra, puoi veramente mandargli in crisi tutto il loro sistema di autostima. Allora ho sbagliato, allora non sono sufficientemente buono. No, è il cucchiaio che deve stare sulla destra invece che sulla sinistra. E però in quel caso in genere l'insegnante non fa in modo che le cose ci sia la possibilità che non vengano prese in maniera personale, ma in termini comportamentali. Riuscite a capire la differenza? Cioè non è un giudizio sulla persona, ma semplicemente un appunto su un comportamento. La domanda che spesso segue, soprattutto per chi si ferma a lungo e quindi inizia questo, e quindi fa parte di questa comunità, com'è che faccio, com'è che posso evitare di trovarmi in questa situazione per cui arriverà un monaco alle spalle e mi fa no. Osservare con una mente chiara, senza partire con la propria impostazione, con i propri concetti, osservare quello che sta accadendo e in questo modo vedere comportamenti migliori fra di noi e cercare di emulare, seguire quel comportamento migliore. Mettetevi in gioco, in altre parole, per evitare queste situazioni scomode. Anche a me sono capitate, per quanto la cianciando a palo sia gentile, dei no li ho ricevuti, erano gentili ma erano no. Poi piano piano capisci cosa ti conviene chiedere, cosa non ti conviene chiedere, cosa conviene fare, cosa non conviene fare. Allora da lì in poi una grande sintonia con il monaco anziano, anche perché mi ero adeguato al sistema, alle richieste del sistema. E questo lo facciamo mettendoci in gioco, osservando non sulla base delle nostre aspettative, o meglio sulle nostre idee, ma sfruttando il fatto che durante la giornata abbiamo praticato meditazione, abbiamo capito che cos'è una mente calma, raccolta, abbiamo visto che cos'è una chiarezza mentale. Attraverso la pratica formale abbiamo anche iniziato a vedere come sorgono i pensieri all'interno di questo spazio silenzioso. E nella vita poi di tutti i giorni, anziché seguire queste idee, queste impostazioni mentali, partiamo da quella base di silenzio, e in quella base di silenzio è più facile capire ciò che è salutare e quello che non è salutare. E in questo modo si evitano guai, si evitano guai, talvolta per essere in una zona sicura fai anche più del dovuto, fai anche più di quello che ti viene richiesto e tutto a un tratto ti scopri che hai coltivato delle qualità. Oh, mi sono impegnato e quella qualità si è rafforzata. Una volta che le qualità diventano più stabili, più forti e più conosciute a noi, nasce anche un senso di leggerezza nei confronti della pratica, perché sono lì qualità a disposizione. E veramente non hai bisogno di afferrarle, le conosci così bene, sono così chiare, nette, che puoi dire ora mi sposto sulla calma, ora mi sposto sull'energia, ora sull'investigazione, ora semplicemente mi rilasso. Quindi in ogni caso che riceviamo no o che preveniamo no, abbiamo ampio spazio per una crescita spirituale. Direi mettiamoci in gioco. La bellezza per voi che a breve incomincerete anche il percorso è che in un certo senso lo vedrete e siete persone nuove. Nel momento che uno si rasa la testa, mette via i propri vestiti, vi togliamo i vostri contatti dal cellulare. C'è una rinascita, e quella rinascita ti permette di non essere più fissato all'idea di io sono fatto così. Ritorni a essere una materia plasmabile, ma non plasmabile dai chilesa, dalle impurità o dai condizionamenti della società, ma plasmabile dal Dhamma e dalla Vinaya, dalla disciplina. È veramente una bellissima sensazione quando appunto tirati la testa, ci viene fornito il nostro mantello, poi dopo la Nagarika il Samanera ha anche un nuovo nome che quasi cancella, non hai la necessità di portarti dietro il tuo passato, la tua storia. Lo scoprirete in monastero per rimettere, per avere una vaga idea di quello che uno ha fatto nel passato, ci vogliono anni. Dopo 12 o 13 anni ti può capitare di dire: ah, davvero se sei laureato? Non lo sapevo mica. Non penso che la Ciancia Paolo sappia se io sono laureato o meno, e nel caso in che cosa. Quindi è un nuovo inizio, una rinascita, e si spera che questa rinascita nel Dhamma e nel Vinaya sia anche l'ultima. Domande?
Io ho una domanda che tocca proprio questi temi della fiducia e anche del disagio, no? Mm-hmm. Gli ordini monastici dal tempo del Buddha, ma con la Ciancia, mettevano la questua in una posizione importante, anche gli ordini cristiani.
Sì.
E questa, volevo che tu raccontassi che cioè, le esperienze tue o comunque legate a questa pratica in generale, e perché non la facciamo qua.
Penso che la riprenderemo dopo la pandemia. E io ho la promessa che vado in Pinnabatta con la seggiolina a rotelle, questa promessa quindi la devo mantenere. Cercate di starmi dietro perché faccio 10 km all'ora, quindi la riprenderemo, anche perché riempie il cuore. Quando vediamo la generosità e iniziamo a dare meno scontato le cose che abbiamo qua, che talvolta sono tante. E, Comunque l'aspetto fondamentale di questa, della questua, generalizzando, è la dipendenza. Dove ha un vero valore la questua, talvolta anche con la questua mangi piuttosto bene, non è semplicemente, non è sempre uno stare al limite, a stecchetto. Mi ricordo in Inghilterra c'era si andava a fare la questua una volta a settimana al mercato, uno ritornava con le borse piene, addirittura ci dovevano accompagnare in macchina per quanta roba avevano offerto. E ci si mangiava per i giorni successivi, era più ricca la questa del monastero. Le cose cambiano a seconda delle occasioni, ma al di là di questo l'importante è la dipendenza materiale. Per noi religiosi, ma per chiunque di noi voglia fare un percorso spirituale, come laico non puoi essere dipendente su tutto, perché è ovvio che alcune cose te le devi garantire da solo. Però la dipendenza materiale, scoprirete che può essere vissuta in maniera edificante solamente se hai una forte indipendenza interiore. Altrimenti avere dipendenza materiale è una tortura. Perché quell'incertezza ti mette angoscia, ti dà ansia, ti preme in continuazione e diventa impossibile praticare, perché diventa il regno delle ansie, dell'agitazione, della paura. La nostra dipendenza materiale è vivibile solamente in maniera che porta una crescita interiore, se noi abbiamo sviluppato una indipendenza verso questi aspetti materiali, almeno una parte di questa indipendenza verso gli aspetti materiali, altrimenti ti senti troppo a disagio, troppo stretto. Ritornando alla questua del cibo, se hai un rapporto di eccessivo attaccamento con il cibo, la questua è un'esperienza che sempre lì a dire: oh, mi daranno qualcosa da mangiare? E se mi danno qualcosa da mangiare, che cosa mi danno da mangiare? Qual è il posto migliore dove poter accogliere cibo? È quando sai che puoi digiunare, che sei in grado di digiunare, che la questa diventa facile. Quando sei in grado di andare a Osteria Nuova o a Rieti con la tua ciotola e tornartene a casa, o meglio il monastero, a pancia vuota. Non è neanche questo, poi alla fine, sempre ritornato sul cibo, non è neanche pancia vuota, perché la pancia vuota è un altro estremo, ma è a pancia piena di qualsiasi cosa ti abbiano dato. Perché paradossalmente è molto più facile o mangiare quello che ci piace o digiunare. Mangiare quello che ti viene offerto e saperti regolare su quanto mangiare è la sfida più intensa. Forse avrete notato che noi non enfatizziamo particolarmente i digiuni. Li sappiamo fare, tutti noi più o meno hanno digiunato, anche perché è capitato di non avere da mangiare, di essere in condizioni che non potevi mangiare. o perché non c'era il cibo, o perché era passato mezzogiorno e non ti ritrovavi nel posto adatto per mangiare. Quindi abbiamo esperienza, poi avete visto occasionalmente qualcuno di noi inizia a digiunare, però nello stesso tempo avrete notato che quando qualcuno dei nostri laici propone se digiunassi, non gli diamo particolarmente peso, perché il difficile alla fine non è neanche digiunare, dopo un po' la mente può abituarsi a quell'estremo, il difficile è mangiare quanto basta e non necessariamente quello che vogliamo, ma quello che c'è, mangiare quello che c'è secondo la quantità di quanto è necessario. Poi sul digiuno ti alleni per le 23 ore successive. In realtà, se ci pensate bene, digiuniamo 23 ore e 45 minuti al giorno. Se uno salta la colazione, come alcuni di noi fanno, 15 minuti per mangiare, 20 minuti per mangiare e il resto acqua o un tè, se vuoi strafare. E quindi questo è il tema, la dipendenza materiale per cercare un'indipendenza interiore. Altrimenti questa vita diventa scomoda e i monaci perdono la loro qualità di rinuncianti e vengono fuori con delle richieste che siete i primi a notare come non suonano bene. Mentre con l'indipendenza interiore tutto si svolge in maniera fluisce liscia, anche le piccole richieste o le richieste che i monaci pongono, non senti la pressione e il disagio per realizzarle, senti che sono veramente un'espressione di necessità, fermo restando che va bene anche se non si realizzano. Cibo, quindi la mancanza di l'assenza di soldi nella nostra vita, della disponibilità diretta perlomeno ai soldi, il fatto che non vai dove vuoi, non hai i mezzi tuoi, tutto questo può essere vissuto nel lungo periodo se abbiamo una indipendenza interiore, per cui alla domanda dove vuoi andare la risposta è va benissimo dove sono. Cosa ti serve? Grazie, ho già tutto. Cosa vai a mangiare? Quello che c'è. Abbiamo sviluppato indipendenza interiore e questo ci dà il grosso privilegio, perché è un grosso privilegio, di saperci affidare con fiducia al mondo. Scoprirete, restando qui, che una delle qualità, una delle più grandi differenze fra la vita in monastero e fuori è che noi fondamentalmente abbiamo fiducia verso gli esseri umani. Fuori c'è quasi una patina di cinismo. L'idea che il più furbo vince sempre, o che la persona davanti in qualche modo ti potrebbe fregare. In monastero talvolta si arriva così, con questo approccio un po' cinico, e pensiamo che questo sia il Dhamma, è tutto sofferenza, è tutto uno schifo, mi ritiro in monastero. Ma dopo un po' ti rendi conto che siamo circondati di persone gentili, di affetto, di persone che per quanto è possibile cercano di aiutarsi, di rendersi utili. E fiorisce questo senso di apertura e fiducia verso gli esseri umani. Ti ritrovi a partire con una visione positiva, poi sempre attraverso la presenza mentale e la saggezza valuti di volta in volta le situazioni, per cui alcune volte dici qui devo stare un po' più attento, in modo... però il punto di partenza nostro l'avete visto, arrivano le nuove persone, non è chi sei, ma è un giorno, ben arrivato. Perché chi viene qui? Viene le persone che sono interessate alla pratica, al Dhamma. E spesso queste persone ci danno una mano, ci sono utili, quindi per noi è quasi normale, no? Quindi, ciao! Benvenuto. Questa è una bellissima trasformazione. Arriviamo un po' con... Molti di noi arrivano al monastero con un po' di sfiducia verso il mondo e qui invece riacquisti un senso di ottimismo. Diamo una possibilità alle persone e le persone spesso tirano fuori il meglio. E condividiamo assieme questi belli aspetti che ognuno di noi porta qui. E se ci fate caso, quando siamo qui, ognuno di noi cerca di enfatizzare i belli aspetti che abbiamo, non ci mettiamo a tirare fuori i lati peggiori del nostro carattere. Nel lungo periodo vengono fuori, ma nel breve periodo veramente cerchiamo di essere i migliori. Infatti talvolta mi vengono a raccontare di cose che qualcuno dei nostri amici, dei nostri discepoli ha fatto, e fanno, ma no, dai, non è possibile, tanto bravo. Però in quel caso magari ha fatto un errore. La dipendenza materiale quindi ci dà la possibilità di avere di imparare a essere indipendenti interiormente e nel momento che ci affacciamo nel mondo, al mondo, di avere un senso di fiducia, di benevolenza verso il mondo, perché alla fine tutti questi anni che siamo stati qua ammetto che sono sempre cose brutte non mi sono successe. E come anagarika, il consiglio che davo sempre a quando uno incominciava a essere anagarika e viene da estrazione italiana, quando l'anagarika inizia, che l'anagarika è un po' l'interfaccia del monastero con, la prima interfaccia del monastero con il mondo esterno, è il postulante, quindi gestisce anche molti aspetti pratici della vita monastica, e la prima cosa che dico agli italiani che diventano anagarika è: ricordati, non hai l'obbligo di essere furbo. Qui puoi permetterti di essere un bonaccione. Alla fine non abbiamo nulla da perdere e le persone scoprirai che ci apprezzano perché siamo proprio anche per il nostro lato ingenuo per diversi aspetti, no? perché le persone, i fornitori, le imprese apprezzano lavorare con noi, perché noi paghiamo sempre in anticipo. Da ora si hanno bloccato, hanno detto no, almeno pagate. Però altrimenti proprio prendete. E riprenderemo con la questa. Appena è possibile.
Eventualmente parlavi degli attaccamenti, insomma. Eventualmente il documentario su Agencia, dove a un certo punto c'era un monaco che si mette a piangere durante il funerale e va nella foresta e poi dice alla giornalista, dice, perché di fatto io ricordo qualcosa tipo piangere è una manifestazione di un attaccamento, però di fatto la vita lo traducono con fa dei brutti scherzi, lui in inglese dice it's è qualcos'altro, insomma.
Non mi ricordo, sì.
Comunque, esatto. E mi domando, insomma, in qualche modo, manifestare le emozioni è una manifestazione, sì, di un attaccamento. Ci sono tante altre manifestazioni. Come mai vengono, diciamo, accettate alcuni tipi di attaccamenti e le emozioni invece tendenzialmente, quello che ho capito io, vengono un po' soffocate, no? Questo è quello che ho capito io, quindi ti chiedo se hai qualche cosa
da dire. In un'altra occasione mi sembra parlato delle emozioni e le emozioni dobbiamo imparare a utilizzarle a nostro beneficio. Non penso che la commozione sia vista come in linea di massima un segno di attaccamento, è quello qualcosa in più della commozione, la disperazione della perdita che è l'attaccamento. Quindi se a una persona, se a un monaco, se a qualcuno di noi vengono degli occhi lucidi in dei momenti toccanti, direi che fa parte del sentire. Se poi dopo queste situazioni si trasformano invece in identificazioni, allora lì è che sorge il problema. E poi per il resto sì, metta, caruna, mudita, non escludo, cioè queste dimore divine, quindi tradotte la benevolenza, la compassione, la gioia compartecipe, non è escluso che durante la pratica di queste possano scorgare lacrime, ma nel momento che uno sviluppa queste qualità forse può capire la differenza, perché un conto è avere quel senso di quel sorgere dell'emozione, è un conto quando quell'emozione prende il sopravvento e in termini di compassione, per esempio, ti trasporta in uno stato mentale che va al di là della compassione, ma diventa commiserazione per te o per la storia che stai vivendo, che è diverso, ma quello slancio che tu possa essere felice e stare bene, già ora mi vengono, sento che gli occhi sono più lucidi, e se poi però diventa quello slancio, si trasforma in una pretesa che le cose siano in quel modo, no, a quel punto ti affossa la pratica. E in un contesto come quello che hai descritto tu, in un contesto formale, c'è anche delle aspettative di facciata, no? che devi tenere. La famosa frase del Buddha con cui relativa al sutta sul Paranibbana, dove appunto si parla che solamente coloro che non hanno capito il Dhamma si devono dolere e dispiacere, gli altri sanno che tutto ciò che sorge cessa. Quindi a livello puramente dottrinale uno si immagina che la nostra risposta a questa situazione sia semplicemente tutto ciò che sorge cessa. Anzi, forse ancora più indicativa è quando il Buddha seppe che erano morti Sariputta e Moggallana, ma non, appunto nel sutta non si presenta un coinvolgimento emotivo di lacrime, di disperazione, ma ancora la solita formula che i fenomeni sorgono e cessano. Detto questo è la versione idealtipica. Detto questo, mi sorprese una volta Luangpo Sumedho, che nel raccontare la morte di Ajahn Chah, voi sapete Ajahn Chah per 10 anni fu in una situazione immobilizzato a letto, senza parlare, senza comunicare, un po' meno di 10 anni, quindi insomma tutti sapevano che sarebbe morto. E anzi, era previsto che morisse nel giro di poco tempo, e invece rimase in vita per una decina d'anni in queste condizioni. E un po' sul mezzo, una volta disse qualcosa, non ricordo esattamente, però il senso era: per tanti anni ci siamo preparati alla morte di Ajahn Chah, lo sapevamo, ma quando è avvenuto è stato uno shock per molti di noi. Questo è per dirvi che non stiamo cercando di fare una tabula rasa delle emozioni. E questo è un po' il fraintendimento di chi non conosce l'insegnamento del Buddha e si è fatto una idea che la via del risveglio sia basata sul non sentire. Ma non è questo, la via del risveglio è basata sul non attaccamento. Attraverso il sentire siamo in grado di vedere sia i nostri attaccamenti, sia di avere le possibilità di utilizzare tutto l'aspetto emotivo per sostenerci in questo processo di lasciare andare. Tantissima della nostra pratica è una pratica basata sull'emotività, sullo slancio, sul sapersi motivare, sul sapere ascoltare. Per sapere ascoltare, una cosa migliore è relazionarsi in maniera empatica, quindi relazionarsi in maniera empatica implica in qualche modo non dare sì, sentire quello che sta sentendo l'altra persona, il disagio, la frenesia, Tant'è che i migliori maestri sono quelli che conoscono quello che sta accadendo nella mente altrui, perché riescono a... hanno esperienza, e avendo esperienza però hanno capito anche come trovare una via di uscita dall'identificazione con questi stati mentali e invece utilizzarli per mettere in moto un processo di liberazione. E nella vita monastica uno dei momenti forse più coinvolgenti emotivamente sono l'ordinazione a Bhikkhu può essere veramente potente, incisivo. Se vi capiterà mai, aleggia un senso di fratellanza spirituale. La benedizione finale, me la ricordo ancora, circondato dai monaci che ti irradiano questa questa benevolenza e poi si apre tutto intorno a te, perché in qualche modo ti circondano, tu non sei chiuso in questo cerchio, poi si apre e tutto a un tratto scopri che sei diventato un bhikkhu e veramente puoi dirti sono un discepolo del Buddha. Proprio è elettrizzante. E sei lì che quasi vuoi condividere con tutti, questo non c'è più nessuno, sono andati tutti in cuti, sono tutti in le camere, sono già ritornati tutti a meditare, a fare le loro cose. Questa è la bellezza. Uscire talvolta da quel pantano in cui finiamo di aridità della nostra pratica. Ti faccio un esempio. Sei lì che ti domandi un'ora di meditazione per far che? Per stare poi un po' con i pensieri. E ritornando a quella descrizione che ho fatto prima, era no per stare con i miei pensieri, ma per stare con il Dhamma. E poi i pensieri magari sorgono e cessano. Dai, vai! Non perdere questa occasione, è un'occasione rara. Quando mai ci potrebbe ricapitare un'altra vita umana, la possibilità di essere in contatto con l'insegnamento del Buddha? Wow, che privilegio! Questa è una modalità di attraverso il pensiero. Non ripetete questi pensieri, erano esempi, ognuno di voi deve fare, ma potresti farlo anche semplicemente fisicamente, per esempio se ti stai un po' accasciando, stai tralasciando la pratica. Sveglia, 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 sveglia! È un misto di energia, di emozioni, che poi dopo possiamo chiamarla come motivazione, aspirazione, però ecco, è un trasporto, è un qualcosa che da quella piattume in cui siamo finiti, o anche mancanza di fiducia, o anche proprio mancanza di speranza. cambiamo ritmo. Ora ho detto cambiamo ritmo, ma in realtà talvolta mi vengono in mente vecchie colonne sonore o canzoni sentite da laico, che scopri fanno parte, hai immagazzinate, fanno parte della tua colonna sonora esistenziale. Alcune di queste sono immancabilmente motivanti.
Quindi cercare la motivazione.
Sì, sapere che quello che sta accadendo nel nostro cuore, nella nostra mente, è uno stato mentale. Può essere bilanciato da altri stati mentali, da altre sensazioni fisiche, da altri atteggiamenti del corpo. Attraverso questi atteggiamenti in qualche modo compensi, ribilanci, allora a quel punto anche la motivazione scoprirai che non è eccessiva, è sopra le righe. Se ti sei nuovamente riunita all'oggetto di contemplazione, al respiro, la mente è in equilibrio, basta così. Questa è la migliore posizione per osservare e vedere il sorgere e il cessare dei fenomeni. Ma talvolta, per avere questa mente in equilibrio, che è la mente appunto propedeutica a lasciare andare, si opera ribilanciando i nostri squilibri interiori, e nella nostra pratica può accadere appunto momenti di stasi, di sconsolazione e così via. Allora possiamo anche semplicemente osservarli e notarli, ma possiamo anche dire ribilancio, compenso e mi rimetto in gioco, rimetto in moto una pratica, in questo caso più carica di energia.
Del non attaccamento, a volte penso di sovravvalutarmi, penso di non dover essere attaccato alle cose, no? Allora mi è successo un episodio per cui avevo un problema all'impianto idraulico, chiamato l'idraulico, e tenuto per una mezz'ora di intervento, mi ha chiesto 100 euro. Lì per lì ho detto: perché devo essere attaccato al denaro? Se lui chiede questo, va bene. Poi dopo sono stato malissimo, perché ho detto: mi ha fregato. Perché non glielo ho detto subito?
La prossima volta puoi anche impariamo attraverso gli errori. Non si tratta spesso dei soldi in se stessi, è l'idea di essere in qualche modo raggirato che ci fa stare a nostro disagio. Ora, quella frase iniziale, quella frase che ho detto prima, come una carica, non ti preoccupare di essere furbo, accetta di essere bonaccione, in realtà vale per tutti. E in modo tale proprio da non sentirsi questo disagio che hai sperimentato tu. Nello stesso tempo è ovvio che dovete anche in qualche modo gestire le vostre risorse economiche e tutelarvi. Ecco perché attraverso l'esperienza, talvolta si diventa più pragmatici, per cui appunto è quanto mi costa il telefono, il preventivo, oppure come hai detto tu, quando sei lì e fa 100 euro, veramente tanto, e poi lasciare l'altra persona. In realtà queste situazioni le abbiamo vissute anche noi, mi ricordo proprio con un idraulico, c'ero io di mezzo, che i costi erano lievitati proprio, e in un certo senso mi sentivo quasi in obbligo di far presente a questo idraulico che tutelare l'immagine del monastero, toccava a me tutelare l'immagine del monastero in modo tale che sì, sicuramente ti paghiamo, però non ci trattare come dei polli. E mi ricordo che lui si presentò, io ero già monaco, quindi i soldi non ce l'avevo, ma mettevo la voce mentre qualcun altro pagava. Ho fatto, ma il prezzo è giusto? Il prezzo è corretto? Qualcosa di questo tipo. Ci fu proprio un attimo di imbarazzo di quella persona, anche perché la mia faccia era abbastanza, il mio volto era abbastanza in quel no iniziale, in quello non era accogliente, era indagatore. E lui si trovò in imbarazzo. A un certo punto lui mi disse, sono una persona onesta io, questo è il prezzo che io reputo giusto. Allora io lo guardai e faccio, a me basta così, ora io ti stringo la mano, anche se, cioè per me sono tanti soldi, ma io ti stringo la mano e chiudiamo in questo modo. Ammetto che non l'abbiamo richiamato come idraulico, abbiamo cercato qualcuno più economico, però quello era, me lo ricordo a distanza di anni, era proprio, però appunto quella è una di quelle condizioni per cui scopri che appunto in questa storia alla fine se non erano 100 erano 80, insomma queste sono. Però è l'idea che non mi prendete in giro, voglio vivere semplicemente in pace, felice, pagare tutto quello che devo pagare, ma trattatemi bene. A me quella cosa mi bastò, non so dirti se in assoluto era vero, ma quella stretta di mano però era sincera, la mia. E anche lui lo vidi che proprio non mi sembrava che recitasse, andò via con un senso di ho stretto la mano a un monaco, che in questo caso i monaci rappresentano una persona buona, si presume una persona buona, al di là di quello che io sono, che sia buono o cattivo è irrilevante, però mi sembrò che quell'idraulico fosse sollevato dall'idea che era stato in qualche modo compreso e apprezzato da qualcuno che potenzialmente era socialmente apprezzabile, stimabile. E forse, se il prezzo era un po' gonfiato, forse magari questo apprezzamento, questa fiducia che lui ha ricevuto la utilizzerà in maniera migliore con gli altri clienti, forse. L'alternativa è che se ne approfitterà, ma questa non è più storia nostra. Noi cerchiamo di mettere in moto un circuito virtuoso, per cui, insomma, lo noterete. Paradossalmente, talvolta, per responsabilizzare una persona che ha delle difficoltà, gli dai un credito di fiducia, proprio perché la persona si responsabilizza maggiormente. Mi ricordo una volta a uno che, tanti anni fa, a un ospite che sospettavamo che mangiasse la sera dalla nostra dispensa lo mettemmo a capo della dispensa. Vai capo della dispensa. Ora, a questo punto, se vuoi mangiare, mangi tutto quello che ti pare. Però, ma avresti tanto deluso. Qui lavori un po' con i sensi di colpa. Io di te mi fido. E non tutti coglieranno questa apertura, questo è ovvio. Però se una persona è buona, scoprirai che fare le scarpe, se una persona è buona, fare le scarpe a un'altra persona buona, gli dispiace. E nella vita di tutti i giorni, in ogni caso, ispiriamoci ai più grandi livelli di realizzazione spirituale, però ricordatevi, mantenete pur sempre i piedi per terra, anche noi alla fine, noi come gruppo monastico, manteniamo un atteggiamento, un approccio anche sufficientemente pragmatico, almeno in questo, nella nostra tradizione, nel senso che è vero che le porte del nostro cancello sono sempre aperte, ma è anche vero che avete visto poi, quando le persone sono qui dentro, facciamo un certo lavoro per in qualche modo mettere dei limiti, anche per mettere le persone in condizioni che decidano se vogliono restare o meno. Una base di piedi per terra ci vuole di buon senso. Alla fine, anche la saggezza più elevata parte da una base di buon senso. Scopriremo addirittura che gran parte della saggezza e dell'insegnamento del Buddha è buon senso. Una volta che la mente ha più spazio, il cuore è più aperto, viene naturale essere in sintonia con l'insegnamento del Buddha. Perché è l'unica cosa di buon senso con cui percepire la vita, vedere la vita. Stavo riflettendo sulla presenza mentale, sulla consapevolezza. Quanti libri sono stati scritti sulla consapevolezza, quanti discorsi, ma alla fine la consapevolezza, non so se l'avete capito, ma è la qualità spirituale più semplice, più immediata. Cioè, è l'abilità di osservare, non è altro. E nel momento che la mente è calma, è lì, è qui. La capacità di osservare. Poi la domanda è come osservare, e quella dici, questa è la qualità della saggezza. Però se pensate a tutte le pratiche e alle varie tecniche che uno fa per sviluppare la capacità di osservare, che non è neanche, hai visto, l'energia la devi in qualche modo pompare, la benevolenza la devi aprire, la consapevolezza, stai in silenzio e osservi. Siamo pieni di libri sulla consapevolezza in biblioteche e delle tecniche per dirti stai in silenzio e osservi. Anzi, in realtà non è neanche stai in silenzio, sei già in silenzio, osserva. Che fai? Cioè, c'è niente da fare. Osservi, no? E da questo punto, poi dopo, non ripeti più una lezione, non ripeti più quello che hai letto, e non fai neanche più le citazioni troppo dei sutta, che fra l'altro le due che ho fatto sono un po' scricchiolanti, le dovrei rivedere, mi sa che ho sbagliato alcune cose. Non l'ho proprio detta come è andata. Però inizia a dirti, ok, ora qui che mi ci vorrebbe? Qui mi ci vorrebbe, una volta che osservo, forse devo sapere come osservare, quindi allora mi ci vuole il ramo della saggezza. Il ramo della saggezza qual è? È un ramo che mira a lasciare andare gli attaccamenti, quindi come mi conviene pensare? Mi conviene pensare in termini di che gli attaccamenti sono sofferenza, che gli attaccamenti sono impermanenti e che quello con cui mi sto identificando non è mio. Ok, allora che devo fare? Ora mi sono già agitato, vedi? Allora mi conviene ritornare sul respiro, calmo. Che cos'è la calma? La conosci nel corpo? Sai le sensazioni del corpo come sono quando il corpo è calmo, la mente va lì e si ritrova, la mente va in scia al corpo calmo e la mente è calma. Una volta che la mente è calma, che succede? Ma spesso non è abituata ad essere calma, quindi si addormenta, allora io rimetto un po' di energia. Così. È questo. A tutto un tratto ti domandi, ma scusa, ma sono 20 anni che io faccio questo lavoro, ma non potrei lasciare andare tutto? Però appunto ero lì, stavo lavando i denti e io penso, perché appunto nel sutta c'è scritto quando ti lavi, allora ero lì, sviluppa la consapevolezza, ma io devo stare attento, devo semplicemente osservare. Perché mi sto complicando la vita? E ho visto tutti i libri letti sulla presenza mentale e ho detto, oh. Si tratta di osservare quello che ci sta accadendo dentro. E poi dici, quello che ci sta accadendo dentro, sì, però anche quello che ci sta accadendo fuori. E dici, ah, vero, ma questo è... Per chi ha letto di Patana Sutta, lì vede le solite dinamiche dentro, fuori, esterno, interno. E quello che sembrava una cosa da imparare, scopri quando senti la legge di natura, il Dhamma, è veramente la legge di natura, è così che funziona. E appunto quello che accade è che non devi più ricordare l'insegnamento del Buddha, ma lo inizi a vedere. Poi magari arrivai su qualche testo e dici, ah, l'avevo visto tutto, però questo me l'avevo fatto quasi tutto, questo pezzettino me l'ero l'avevo mancato. E allora magari fai una nota mentale del tuo cuore per cui dici la prossima volta in situazioni analoghe vedi di essere anche presente a questo aspetto che era un punto cieco che non avevi notato in questa capacità di osservazione, avevi visto il lato destro centrale e ti era sfuggito questo di qua. Ecco, lì ritornano utili nuovamente i testi perché ti danno un senso di completezza che non necessariamente abbiamo subito, ti danno tutta la gamma delle cose che potrebbero essere importanti.